Riflettiamo ancora in questo incontro sulla prima beatitudine. Stiamo facendo questo percorso riflettendo sulle beatitudini secondo la versione dell'Evangelista Matteo, che ce ne presenta 8. Facciamo anche memoria di cosa abbiamo detto sulla beatitudine in quanto tale. Cos'è la beatitudine? E cosa significa beati i poveri in spirito? Per continuare questa sera la nostra riflessione. Ricordiamo che in un mondo che non aveva mai contemplato la possibilità che essere ultimi, emarginati, messi fuori dalla porta, potesse essere una condizione di benedizione, per la prima volta sentir dire da Gesù queste parole e proclamare beati coloro che il mondo ha sempre considerato scarti umani e quindi maledetti, fu la grande rivoluzione. E in verità le beatitudini rappresentano la vera rivoluzione. La vera rivoluzione è il cristianesimo. La beatitudine è una situazione di particolare felicità che si acquisisce a certe condizioni indicate da Gesù. In queste beatitudini sono 8 condizioni elencate all'inizio del discorso della montagna, all'inizio della sua predicazione pubblica. Questa felicità non è allegria superficiale, è gioia profonda, è gioia totale che cambia la vita e genera uno sguardo solare totalmente nuovo su tutte le cose. A partire da questo sguardo, chi è messo fuori dalla porta, chi è ultimo, può vedere una luce che il mondo gli ha sempre nascosto. Beati i poveri in spirito. Beati i poveri secondo lo spirito. Beato chi riconosce che siamo tutti mendicanti in viaggio per un segmento di tempo che Dio ci ha concesso di vivere. E beato chi sa che tutti abbiamo bisogno di tutti. Beato è chi accetta la semplicità e l'umiltà come stile di vita ed è felice di questo. Non si lamenta di quello che non ha, ma è felice di questo. Di loro sarà il regno di Dio. Quando Gesù proclama le beatitudini, e noi stiamo riflettendo su questa prima, dobbiamo immaginare che egli fece questo discorso diverse volte nel corso della sua missione pubblica, perché il discorso sulle beatitudini era il perno attorno al quale ruotava tutto il Vangelo. Anche l'Evangelista Luca ci riporta un discorso sulle beatitudini, impostato diversamente rispetto a quello più conosciuto della versione di Matteo. Perché ad ogni beatitudine, e sono 4 elencate da Luca, Gesù contrappone una maledizione. perché in realtà le beatitudini nascono nel cuore di Gesù per mettere fine alla maledizione che stava sulla testa di coloro che non avevano speranza. Gesù proclama le beatitudini per spalancare letteralmente un enorme cancello a delle folle sterminate di figli di Dio che non avevano mai avuto nulla a cui aggrapparsi per sperare che un giorno qualcuno si sarebbe accorto della loro condizione e l'avrebbe ribaltata. Qui non è un re che se ne accorge, è Dio. E Dio è colui che cancella la maledizione e restituisce la beatitudine a coloro che erano maledetti, ma proclama maledetti coloro che hanno impedito ai figli di Dio di accedere alla condizione di felicità che appartiene a chi vive in Dio. Gesù fa un discorso molto duro, molto severo, verso tutti coloro che in un modo o nell'altro hanno sempre sbarrato la strada a coloro che volevano accedere, a coloro che volevano vedere Dio, sperimentare Dio, ma si trovavano davanti una classe intera di persone che sbarrava la strada, perché se volevano l'accesso a Dio dovevano inginocchiarsi davanti a loro. E allora nella versione del Vangelo di Luca Gesù dice: beati voi poveri, perché vostro è il regno di Dio. E quando arriva il momento delle maledizioni dice così: guai a voi ricchi, perché avete già ricevuto la vostra consolazione. È terribile questa maledizione. Avete già ricevuto la vostra consolazione, non ce ne sarà più per voi. E guai a voi che ora siete sazi, perché avrete fame. Sembra quasi vendicativo un Gesù che pronuncia queste parole. Ma entriamo nel cuore di Gesù e comprenderemo che non vi è desiderio di vendetta nel cuore di Dio. Ricordiamo che quando Gesù predicava venivano tutti ad ascoltarlo. Venivano i poveri, venivano coloro che cercavano la parola di Dio, che cercavano una parola di salvezza, venivano coloro che intendevano raccogliere gli elementi della predicazione di Gesù per usarla contro di lui. Possiamo dire che se a quel tempo fossero esistiti i registratori, avrebbero registrato i suoi discorsi e li avrebbero poi passati al vaglio per cogliere in ogni virgola quello che potevano usare contro di lui. E allora venivano i ricchi, ma venivano anche quei ricchi che lavoravano e che avevano costruito la loro ricchezza lavorando, ma che non erano soddisfatti della loro vita e guardavano oltre. Venivano i ricchi che si erano fatti ricchi con la disonesta ricchezza, anche se lavorando. Venivano quei ricchi che non lavoravano, quelli con cui Gesù ce l'aveva veramente, non i ricchi in quanto tale, ma quella categoria di ricchi che, non lavorando, erano i parassiti della società, gente che caricava tutto il peso del loro agio sulle categorie più deboli. E venivano le persone di una classe media che lavorava per vivere. Gesù stesso apparteneva a questa classe, era un artigiano. Venivano persone appartenenti al proletariato di quel tempo, che viveva di lavoro a giornata. E poi venivano persone che costituivano una parte significativa dell'uditorio di Gesù, gente che non possedeva niente, che viveva nella totale miseria, ai margini dei villaggi o a volte fuori dalla porta, perché spesso alla loro miseria economica si accompagnava anche la malattia. Questa era gente che poteva sopravvivere soltanto se qualcuno tendeva loro la mano. Se qualcuno gli buttava un tozzo di pane perché loro quel giorno non morissero di fame. Questi erano coloro che Gesù chiamò gli ultimi e ai quali dichiarò che il regno dei cieli apparteneva a loro. Guai a voi ricchi, dirà nel Vangelo di Luca, ma si rivolge in particolare ai ricchi parassiti, perché avete ricevuto già la vostra consolazione, siete sazi, perché nel godervi le vostre ricchezze state lasciando che gli ultimi muoiano nella miseria e disperati, e voi siete spensierati e indifferenti. Non muovete un dito perché non lavorate. Non date nessun contributo alla società, ma prendete e basta. Guai a voi perché vi scambiate titoli, onori, poltrone e pianificate come continuare a vivere senza pagare alcun contributo alla società, ma caricando sulle fasce più deboli e sugli ultimi l'intero peso del contributo che voi dovreste pagare. Avete la pancia piena, siete ingordi, avete la pancia piena di cibo rubato alla tavola dei poveri. Noi abbiamo detto nell'incontro scorso che i poveri in spirito in realtà sono coloro che riconoscono la condizione di essere mendicanti dell'esistenza. E noi tutti siamo mendicanti nel cammino di questa vita, perché nessuno può bastare a se stesso. Nessuno può pensare di essere sufficiente a se stesso e di non avere bisogno dell'altro. Ma quando Gesù parla degli ultimi, parla di mendicanti veri. Non era una metafora, come dire che noi siamo tutti mendicanti, ricchi e poveri, nel cammino della vita. Questa è gente che provava la fame e non sapeva cosa vuol dire sazietà. E come i mendicanti tenevano la mano tesa, sperando che qualcuno desse loro gli scarti della loro tavola, mentre i parassiti vivevano nel lusso sfrenato e nella lussuria, cadendo anche in una forma di delirio, perché talmente ubriachi di se stessi e della loro pancia piena, non avevano alcuna regola morale più. Non c'era Dio che potesse illuminare le loro coscienze. Gli ultimi invece, proprio perché mendicanti, proprio perché con la pancia vuota e con le mani vuote, nel discorso di Gesù posseggono il regno di Dio non perché sono poveri, ma perché non possedendo nulla si sono mostrati aperti all'annuncio di speranza e di salvezza che Cristo è venuto a portare loro. Beati i poveri in spirito, perché di essi il regno dei cieli. Ma il regno dei cieli sono io, dice Gesù. Io sono il regno di Dio. E voi lo state afferrando a piene mani, mentre i parassiti di questa società si girano dall'altra parte, perdendo la luce del Vangelo e rimanendo nella loro totale oscurità. Voi invece avete il regno di Dio, perché avete la pancia chiusa, talmente disabituata al cibo che il cibo stesso fa fatica ad entrare, ma avete gli occhi spalancati su quel regno che voi cercate con tutto il cuore. Eccolo qua il regno di Dio. Sono io, colui che vi sta davanti, colui che vi pronuncia questa parola di salvezza. Aggrappatevi a me. Prendete parte di me. Voi avete me. E io vi darò tutto quello che il mondo vi ha tolto e vi darò la gioia di essere nati e di essere esistiti. Vi toglierò la maledizione. Per questo motivo, nessuno è più povero di colui che crede di bastare a se stesso. Noi tutti siamo legati da un filo invisibile. Tutti. Dipendiamo gli uni dagli altri, nessuno possiede tutto, nessuno è tanto ricco da possedere la salvezza o da possedere le ricchezze da poter contrattare con Dio la propria salvezza. Beati i poveri in spirito, perché il regno dei cieli appartiene a loro.